www.storiedijo.it e la storia continua. Fra terrore e speranza. In base alla nuova lettura, la rappresentazione della morte nella nuova iconografia del macabro si pone in relazione proprio alla diffusione del purgatorio. È un tema prettamente laico, perché il cristiano si deve occupare del destino dell'anima, non del destino del corpo. Ma il corpo è diventato così importante che l'idea di doverlo abbandonare è durissima da accettare. E cominciano a diffondersi in Francia dei racconti sotto forma di poemetti, dapprima illustrati dalle miniature, poi anche con l'ausilio dei dipinti in edifici sacri e su tavole, dove tre re o tre nobili cacciatori incontrano tre scheletri, che sono però degli scheletri vivi, dialoganti, che dicono in sostanza: guardate, noi eravamo come voi e voi diventerete come noi. Questo primo tema si sviluppa poi nel trionfo della morte, dove la morte diventa la condizione umana che trionfa su tutti e soprattutto su coloro che non pensano alla morte, i gaudenti, i ricchi, quelli che stanno bene, mentre trascura chi desidera morire, i poveri, i malati, i derelitti. Come si vede, per esempio, nel grande affresco di Buffalmacco al Camposanto di Pisa, 1336-1341. Si sviluppa poi un terzo tema, quello della danza macabra, dove ognuno è affiancato al proprio doppio, uno scheletro che lo costringe a danzare, a prescindere dal suo mestiere e dalla classe sociale a cui appartiene. Questo è un tema che ha avuto molto successo all'estero, dove si osserva anche una componente di giustizia sociale, evidente nella presenza di re, papi e cardinali che sono costretti a partecipare alla danza. Si è convinti che la Chiesa accettasse di ospitare queste raffigurazioni negli edifici sacri proprio per via della nascita del purgatorio, che ebbe come effetto collaterale, non previsto, la convinzione diffusa che all'inferno ci andassero solo i ribaldi, gli assassini, mentre la gente normale, grazie alle penitenze in questa vita o dopo la morte, con l'aiuto dei propri cari, andava in purgatorio come meta transitoria in vista del paradiso. La Chiesa, quindi, che ha sempre basato la propria pedagogia pigiando sul pedale del terrore delle punizioni infernali, ricorre ora all'arma del macabro per far vedere che in realtà tutti i valori della vita a cui si tiene così tanto sono effimeri. Facciamo un passo indietro. Esistono immagini di indubbia efficacia che mostrano un al di là dove gli abissi dell'inferno occupano quasi ogni spazio. Quando ancora si parlava della possibilità di andare senza alternativa all'inferno o in paradiso, nasce per esempio la grande raffigurazione del giudizio universale nel portale di Santa Fede, a Conque, agli inizi del XII secolo. E bisogna soffermarsi su questo grande apparato scultoreo, perché in uno spazio molto ristretto ci sono ben 124 personaggi e la visione entra nei dettagli solo all'inferno, dove si distinguono le professioni che le anime dannate svolgevano nell'aldilà e si seguono storie molto precise di soprusi e violenze. D'altra parte il paradiso non c'è. Vediamo solo la ristretta schiera degli eletti che vanno verso Dio, in una visione esclusiva da cui non traspare alcuna gioia o alcuna prospettiva di salvezza per il fedele. E questo fa vedere come la Chiesa cercasse sempre di fomentare la paura. entriamo in una dimensione più intima. Ci sono testimoni che hanno lasciato pagine impressionanti sull'impatto delle carestie e delle epidemie nella vita quotidiana di tante persone. Sì, per esempio, bisogna soffermarsi a lungo sulla bellissima e molto coinvolgente descrizione di una terribile carestia nelle cronache del predetto Rodolfo il Glabro, dove non mancano toni da favola nera, quando vediamo all'opera degli orchi che attirano bambini e cuociono la carne umana. Riguardo alla peste, ho fatto parlare diversi personaggi come Giovanni Villani, 1280-1348, che muore proprio di questa malattia, dal momento che l'aveva sottovalutata. Ma ci sono anche dei cronisti senesi che sono estremamente commoventi, come Agnolo di Tura, detto il Grasso, che ha dovuto seppellire con le proprie mani 5 suoi figli, e a leggerli c'è proprio l'impressione di rivivere quello che è accaduto ora con il coronavirus a Bergamo. L'evento terribile e inaspettato che interrompe tutti i contatti sociali, con una moria di persone che sembra impossibile da contenere. C'è poi un testimone che cura anche l'aspetto figurativo del suo resoconto. Si tratta del mercante fiorentino Domenico Lenzi, che nel suo Specchio Umano, noto come il libro del Biadaiolo, racconta la carestia del 1329, analizzando l'andamento dei vari prezzi del grano, e commissiona anche delle miniature che fanno vedere l'arrivo improvviso di questa tragedia, con dei sonetti di Corredo che testimoniano i discorsi tra Dio e gli uomini. E della carestia ne parleremo alla prossima puntata. www.redigio.it e la storia continua.